Save the date! I giorni 25 e 26 aprile prossimi a Montevarchi si terrà Ethic Street, la due giorni di cultura, cucina e intrattenimento sulla questione animale, con una ricca programmazione per adulti, bambine e bambini. Il programma culturale è stato curato dalla nostra redazione e saremo noi stessi a presentare gli ospiti che si succederanno durante entrambi i pomeriggi sul palco nella piazza del comune di Montevarchi.
Tra gli ospiti ne citiamo alcuni: le associazioni Essere Animali e Italian Horse Protection, il rifugio AgriPunk, i ragazzi che stanno seguendo la storia dell'orso Bruno di Cavriglia, il professor Luigi Lombardi Vallauri, il nostro filosofo di riferimento, l'etologo Roberto Marchesini, l'autrice chef Grazia Cacciola, il medico Vasco Merciadri, il veterinario Marco Verdone, due nostri validi collaboratori, Gabriele Palloni, che terrà uno dei suoi tutorial di cucina, e Ilaria Beretta, che ci racconterà l'esperienza di Pagine Vegan.
La due giorni terminerà con la proiezione in piazza del film The Ghost Inside Our Machine. Chi se lo fosse perso a Firenze potrà recuperarlo a Montevarchi. Tutte le info nel nostro blog restiamoanimali.it.
Chi ha visto il film palestinese Un insolito naufrago nell'inquieto mare d'Oriente forse non si stupirà più di tanto di questa notizia, ma tutti gli altri non potranno credere alla pesca miracolosa che si è materializzata in Abruzzo il 4 aprile scorso. Un giovane pescatore a circa un miglio dalla costa di Giulianova crede di aver avvistato un tronco, ma avvicinandosi con enorme sorpresa scopre che si trattava di un giovane capriolo che stava nuotando molto veloce e al largo. Probabilmente l'esemplare si era perso ed era sceso lungo il fiume Tordino, che costituisce un vero e proprio corridoio ecologico.
L'animale, inizialmente segnalato nella zona di Cologna, ha insistito nuotando verso il largo, poi è stato tratto in salvo e poi consegnato al Corpo Forestale dello Stato che, accertate le sue buone condizioni di salute, lo ha liberato nel parco dei Calanchi ad Atri.
Sempre in tema di attualità, chi cerca di pescare invece nuovi adepti è il nostro vegan chef Gabriele Palloni, che tra poco, oggi stesso, domenica 12 aprile a mezzogiorno, presso lo spazio occupato della polveriera in via Santa Reparata numero 12, che si trova davanti al numero 33, terrà un tutorial di autoproduzioni vegan.
Il contesto è bellissimo perché nel meraviglioso chiostro oggi si tiene il consueto mercatino mensile. Quindi accorrete in via Santa Reparata con taccuino e matita ben temperata.
E dopo questa bellissima rima baciata, sentiamo se Gabriele, nella rubrica Il Pasto Gentile, ci vuole anticipare qualcosa di quello che farà oggi in piazza.
Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Che ore sarò ospite allo spazio comune La Polveriera in via Santa Reparata a Firenze con una lezione sulle alternative al latte vaccino, cosa che ripeterò anche alla Ethic Street di Montevarchi domenica 26 aprile e alle quali siete tutti invitati ovviamente. Per questo oggi, più che una ricetta di cucina, vi propongo una bevanda della medicina ayurvedica a base di latte vegetale e curcuma, nota col nome di latte d'oro o golden milk. Le sue proprietà sono molteplici e le controindicazioni inesistenti. Basta berne un bicchiere al giorno per rafforzare il sistema immunitario, bilanciare il metabolismo e per l'equilibrio intestinale. Grazie alle proprietà della curcuma è un anticancerogeno, antiossidante e antinfiammatorio. Aiuta la digestione lenta, il gonfio addominale, il mal di denti, le nevralgie e infine è ottimo per favorire il corretto funzionamento del fegato, abbassare il colesterolo e i trigliceridi e prevenire malattie come il diabete. Per realizzare questo vero e proprio toccasana, prima di tutto dobbiamo preparare la pasta di curcuma, che utilizzeremo poi per il golden milk. In un pentolino fate bollire un bicchiere di acqua e un bicchiere di curcuma in polvere, assieme ad un quarto di cucchiaino di pepe nero macinato. Mescolate affinché si sciolga bene la polvere e non si formino grumi. Quando avrete ottenuto una bella crema densa e liscia, potete togliere dal fuoco, far raffreddare e conservare in frigo per oltre un mese, preferibilmente in un barattolo di vetro. A questo punto possiamo realizzare il nostro latte d'oro. Prendete un cucchiaio di pasta di curcuma e scioglietelo in una tazza di latte vegetale. Potete scegliere fra latte di soia, di riso, di frutta secca a vostro piacere. Aggiungete un cucchiaino di olio di mandorle dolci e mettete sul fuoco in un pentolino e fate cuocere fino ad ottenere nuovamente una crema densa e liscia. Togliete dal fuoco e bevete. Se preferite, potete dolcificare con dello sciroppo di ashero o di agave.
Adesso che Gabriele ci ha fatto venire fame, possiamo fare quattro salti che a stomaco vuoto riescono meglio. Lo facciamo grazie alla musica di un gruppo di Pachanka, una mitica meteora della nostra giovinezza, e per giovinezza naturalmente intendo quella mia e di Giuseppe Coco, perché Roberta, Francesca e Valentina hanno qualche lustro di meno sul groppone. Sentiamo cosa ci propone il nostro esperto di musica cruelty free e dintorni, Giuseppe Coco, nella sua rubrica musicale Ma che mu! Oh, ma che mu! Ma che mu!
Questa bella sinfonia, il mondo cambierà.
Ma che mu, rubrica di musica per animalisti, antispecisti, vegan e non solo.
Benvenuti a Ma che mu. Oggi il brano è legato alla nuova rubrica Così parlò la locusta, ma anche un po' a Parla come mangi. Ascolteremo un brano di un gruppo fuori dagli schemi e un po' fuori di testa, come siamo noi nella redazione del programma Restiamo Animali. Un gruppo sorto, esploso e morto tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90. Sono le Negresse Verte, gruppo etno-franco-algerino, il cui primo successo si chiama Zobi la Mouche, che non è un brano animalista. In questo caso, con la mosca si intende un tipo losco, un po' appiccicoso, che riesce a sapere e vedere ogni cosa e che come una mosca ronza, ronza, ronza. Quindi diciamo che della mosca sono presi i soliti luoghi comuni. Ora che ci penso, forse era più indicato il valzer del moscerino, ma volevo comunque evitare di vedere sbucare Gabriele Palloni vestito da Mago Zurlì e Camilla Lattanzi nelle vesti di Marielle Ventre. Quindi, meglio, Zobi la Mouche.
Smoke! Hey! Vous me reconnaissez? Ah, c'est moi!
Oh, my friends, I'm
passare il testimone a Francesca De Matteis e alle sue tigri di carta, non domabili né tantomeno ammaestrabili, ci togliamo questa soddisfazione, Giuseppe.
Matteo Salvini visita un campo rom in via della Chiesa Rossa a Milano e viene caricato da un maiale che evidentemente aveva la sua dignità da difendere e non gradiva di venire fatto oggetto di attenzioni da parte del discutibile politico.
Cogliamo questa occasione per esprimere la nostra solidarietà al maiale e la nostra contrarietà a ogni ghettizzazione, sia quella delle persone rom, sia quella degli animali non umani. E dopo questo nostro disclaim possiamo goderci le notizie altre animaliste della settimana.
Tigri di carta. Rassegna stampa altra animalista.
Apriamo la nostra rassegna con una good news. Si tratta della doppia sconfitta per il circo Victor. A poche ore di distanza per il circo sono infatti arrivate ben due condanne, una dal tribunale di Chieti per detenzione incompatibile con confisca di tutti gli altri animali, l'altra dal tribunale di Pistoia per maltrattamento. Come si legge a pagina 17 del quotidiano nazionale edizione Pistoia, Montecatini, del 4 aprile, il tribunale di Pistoia ha condannato il titolare del circo Victor a un'ammenda di 8.000 euro per maltrattamento di animali. La vicenda risale a qualche anno fa, quando il circo si trovava a Montecatini. Dopo la denuncia della LAV, continua l'articolo, ci fu un blitz della forestale che sequestrò diversi animali. Cambiamo decisamente argomento e andiamo su Popotus, l'inserto rivolto ai bambini del quotidiano Avvenire del 7 aprile, a pagina 4, dove abbiamo un esempio chiaro di come si cerchi di plasmare le menti già dalla più giovane età. L'articolo, intitolato Nel menù del futuro insetti, alghe e meduse, ne è un esempio dir poco lampante. L'articolo inizia così: il CNR è al lavoro per trovare fonti proteiche alternative. Per adesso verranno utilizzate soprattutto e per alimentazione animale, ma è possibile che arrivino anche sulle tavole occidentali. In Asia e Africa sono già parte integrante della dieta quotidiana. Ecco, è lampante come si cerchi di evidenziare come ci sia poco da scandalizzarsi se succederà anche da noi, in Italia, in Occidente, visto che in altri paesi è già la prassi. L'articolo poi continua con pessimo gusto, giocando con gli elementi decorativi, leggasi gli animali, che finiranno nel piatto. Per cominciare, un'insalata di fiori di zucca e polvere di coleotteri, si prosegue sempre con i coleotteri, ma questa volta abbinati al riso venere, e come piatto forte, continua l'articolo, locuste brasate al vino rosso, accompagnate da torlo d'uovo, impanato nella farina di larve. Persino Carlo Cracco, protagonista di Masterchef, il programma di cucina più seguito d'Italia, ha provato a cimentarsi con un menù a base di insetti, che però resta un'eccentricità del chef pluristellato. Alle nostre latitudini l'idea di assaggiare larve, bruchi, cimici e grilli fa rabbrividire anche le papille gustative, ma pare che dovremo rassegnarci, chiosa l'articolo. E arriva poi il colpo di grazia, il dato scientifico, che tutto spiega e tutto legittima. Secondo la FAO, continua l'articolo, l'organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di cibo e alimentazione, il futuro è lì. Il consumo di carne, infatti, richiede un enorme consumo di acqua per la sua produzione. L'articolo snocciola alcune cifre, problema che con un'alimentazione basata sugli insetti verrebbe completamente ridimensionato. Continua poi così l'articolo. Gli insetti potrebbero essere utilizzati prima di tutto per i mangimi animali, crescono velocemente, contengono molte proteine, non hanno bisogno di molta acqua e anche per l'alimentazione umana. Così come le alghe e le meduse, il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, è da tempo impegnato su tutti e tre i fronti con i suoi esperti, presenterà i risultati delle ricerche all'interno di Expo Milano. Alghe, insetti e meduse, si legge ancora nell'articolo, fanno già parte a pieno titolo della dieta di milioni di persone, non solo per necessità. Le meduse sono considerate vere leucornie in Giappone, Cina, Corea e sud-est asiatico, paesi in cui è tradizionale anche il consumo delle alghe. In Sudafrica e in Asia certe specie di insetti commestibili vengono vendute a peso d'oro. Si realizzano dunque ricerche di ogni tipo, pur di continuare a perpetrare lo status quo. Si cercano soluzioni in ogni anfratto possibile e immaginabile, senza mettere veramente in discussione né il sistema in cui viviamo né i valori di riferimento. Cambiamo ancora argomento per parlare di orsi, che nel nostro territorio proprio non riescono a trovare pace. Ne ha parlato l'articolo pubblicato sull'Adige.it sabato 4 aprile, relativo alla morte dell'orso M6. Si legge: la morte per avvelenamento dell'orso M6 rappresenta un ennesimo grave atto nella storia della gestione dell'orso bruno in Trentino. A dichiararlo si legge la LAV del Trentino. L'avvelenamento di M6, continua l'articolo, unito all'uccisione di M2 con una fucilata nel 2013 e ad altri gravi atti di intolleranza, è chiaramente sintomatico della scarsa pianificazione degli interventi a tutela dell'orso. Questi animali sono oramai sotto scacco dalla classe politica trentina. Continuano gli animalisti, da una parte preoccupata di perdere consenso tra i cittadini delle valli, dall'altra impegnata a creare un clima di strisciante terrorismo nei confronti degli orsi, con l'unico scopo di attirare qualche consenso elettorale. E alla fine chi ci rimette sono sempre gli orsi. Secondo la LAV, si legge ancora nell'articolo, occorre ora che la provincia di Trento dia immediato corso alle misure previste dall'ordinanza del Ministero della Salute del 10 febbraio 2012 e convochi il tavolo di emergenza così da attivare le necessarie attività di indagine e bonifica. È necessario dare un forte segnale a coloro che pensano di potersi fare giustizia da sé in una sorta di Far West.
Questa puntata è stata realizzata grazie a Ilaria Beretta, Masha e Mario della Bella Bert, Roberto Marchesini, Gabriele Palloni,
Zobi la Mosca, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Sara Corbioli, il nostro mitico Giuseppe Coco
e l'inossidabile Camilla Lattanzi. Ma oddio, mi sembra che manchi qualcosa. Ah sì, ma che fine ha fatto Roberta Marino?
E chi sarebbe questa Roberta Marino? Sarà mica quella lavativa che si fa viva così una volta ogni tanto da Milano e se la tira come se la trasmissione fosse tutta merito suo?
Sì sì, è proprio lei. A questa puntata non si è fatta sentire. Ma scusa, mi preoccupo, l'aver mica scritturata la concorrenza?
Lo scopriremo domenica prossima, stesse onde, stessa ora.
Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali.
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 Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.